Fred.
This is Christiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience. In 23 languages.
Buongiorno, venerdì 15 maggio inizia il nostro appuntamento come ogni mattina, ultimo giorno della settimana, che bene, insomma, no, non che bene, per, nel senso che non è che sono stufo, ecco, anzi, però insomma, ecco. Ma come volano le settimane da quando siamo in quarantena? Non so cosa ne pensano le mie compagne. Chiara Nicoletti, buongiorno, e Angela Prudenzi.
Buongiorno.
Buongiorno, sì, volano.
No, ma per
mediamente,
me,
dipende.
No, per me volano, guarda. Guarda, veramente, ho perso anche la cognizione un po' del tempo e poi siamo lunedì, dopo un attimo è già venerdì, boh, non lo so.
Vero.
Allora, cominciamo ricordando delle premiere, direi di cominciare da quello oggi, perché il 15 maggio, l'abbiamo già detto che questo è il periodo del Festival di Cannes, per cui ci sono un sacco di premiere storiche che hanno fatto così, che hanno segnato l'inizio della vita di film famosissimi. Per esempio nel 1959, il 15 maggio, ha vinto la Palma d'Oro L'Orfeo Negro di Camus.
Verissimo.
E la Prudenzi sicuramente sa tutto sull'Orfeo Negro.
Che cosa vuoi che sappia? No, so che cioè, una rivisitazione del mito di Orfeo e Euridice trasportata in Brasile, quindi con un Orfeo nero, appunto, e insomma un film significativo, e ancora più significativo se paragonato al film che ha avuto la premiere l'anno successivo.
Infatti.
1960.
Ovvero?
L'avventura di Michelangelo Antonioni. Due film davvero tanto diversi l'uno dall'altro.
Mm-mm. Con la meravigliosa Monica Vitti.
È bellissimo. Mm-mm. Un film che ha segnato veramente un'epoca e che ha dato il via, insomma, a molto del cinema moderno.
Utilizzato in un poster di Cannes, e in più è stato tra i titoli menzionati da Dame Helen Mirren tra i film che l'hanno ispirata a fare l'attrice.
Ma dai.
Sì.
Beh.
L'avventura di Antonioni.
E ci crediamo, no?
Con peraltro, tanto per farsi i soliti pettegolezzi orrendi, con Gabriele Ferzetti, che è il padre di Anna Ferzetti, che è la moglie di
Favino.
Ecco, come far scadere subito un programma radiofonico con questi,
come piccolo il mondo,
infatti.
Beh, ma allora, già che ci siamo, possiamo anche dire che è lo zio di un altro Ferzetti, Fabio, che è un illustre critico cinematografico.
Ma dai, sono parenti, erano parenti, cioè è lo zio di Ferzetti, che per noi Ferzetti senza cognome è Fabio, appunto.
È uno.
Era il fratello del padre, il quale padre di Fabio aveva una, faceva l'agente cinematografico, seguiva degli attori.
Per quello forse poi lui ha fin da insomma, ha avuto questa passione incredibile per il cinema. Tutti abbiamo, magari c'è sempre una ragione, no?
Per lui, sarà, sì, una famiglia per appassionata di cinema.
Sempre il 15 maggio del 2002 c'è stata un'altra premiere di un film completamente diverso, Bowling for Columbine di Michael Moore. E nel 2011 un film che abbiamo già nominato,
sì,
ha debuttato,
a sorpresa,
di Artist,
sorpresissima,
sì, di Michel Hazanavicius, con la meravigliosa Bérénice Bejo e come si chiama l'altro? Jean Dujardin.
Che sempre per Fred Gossip e parentele, Bérénice Bejo, e l'abbiamo detto, è la moglie di Hazanavicius.
Esatto, noi siamo esperti, potremmo fare una costola di The Soup e fare The Relatives, tipo una roba
che bello.
Allora, compleanni ce n'è un sacco oggi da dire.
Compleanni? Io sono un po' stufa, Federico, del fatto che tu ti sia impossessato. Cioè, tu devi per forza dire quali sono i compleanni. A me, a Chiara, questa cosa non piace.
Ah no?
No, infatti.
Oggi siamo noi che facciamo gli auguri, se permetti. Perché
sì,
oggi è il compleanno dell'incantevole, ironico, affascinante, magnifico, sublime, insomma, del nostro amatissimo
e validissimo
Federico Spoletti.
Yeah!
Sono un po' senza parole.
Vabbè, no. te.
Io volevo non dirlo,
tanti
volevo solo dire
auguri a te.
La Nicoletti se non può, se può approfittare per esibir,
no,
per
guarda,
cantare.
La Nicoletti non ha capito come si fanno gli auguri, perché scusami Chiara, ma Federico vive a Londra. Insomma, tu gli vuoi fare gli auguri
in italiano?
Adesso, se permetti, mi schiarisco la voce, ci penso io.
Dai.
Beh, spero che sia abbastanza, Federica.
Direi di sì. Sto pensando di cosa sono presidente, ma non mi viene in mente.
Non nostro. Così per elezione.
Vabbè,
grazie, vorremmo
founder.
Anche averti come presidente della Repubblica, presidente di tutto.
Vabbè, grazie. Io volevo così far passare inosservata questa data per quanto mi riguarda, e però insomma fa piacere.
Ma non si compiono 16 anni tutti i giorni.
È vero.
E Sweet 16.
Tra due anni sono maggiorenne. Direi che ci ascoltiamo una canzone e poi invece parliamo veramente di qualche compleanno di personalità, insomma, del mondo del cinema, che non di nessuno come me. E poi continuiamo il nostro programma di oggi, che è bello fitto, intenso, come ogni giorno, devo dire. Va bene? Una canzone.
Am I falling in love with the one that could break my heart?
The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio in questo venerdì mattina 15 maggio, compleanno di tante persone, però insomma nominiamo adesso quelle che sono degne di essere nominate, e comincerei con un mio, tanto per fare tutto ego riferito, un mio vicino di casa, anzi un mio vicinissimo di casa, perché proprio è poche centinaia di metri, ovvero Greg Wise. Vorrei sapere se voi sapete chi è Greg Wise, mi auguro di sì.
A parte essere il marito figo di Emma Thompson.
Fa qualche altra cosa?
Beh, è un attore in Inghilterra, è molto conosciuto. Loro si sono conosciuti sul set di Ragione e Sentimento. Lei ha lasciato per lui Kenneth Branagh, e poi lui ha fatto un sacco di film e tante serie TV. Per esempio, The Crown. Se avete visto The Crown, lui è quello che fa nella prima versione, diciamo, quella più giovane, è Lord Mountbatten, quella sorta di il cugino della regina, che era un po' stato il padrino di Prince Charles, del principe Carlo. E lo vedo sempre, praticamente un giorno sì e un giorno no, perché andiamo entrambi a bere il caffè nel Caffè Nero qui di West Hampstead.
Perché non l'ho incontrato io quando sono preso il Caffè Nero?
È strano, perché cioè, di solito è molto spesso lì, insomma, per cui...
E anche io l'ho incontrato, Chiara. Secondo me esce quando sa che esce Federico.
Sì. Essendo gemelli, sai. No, anzi, in realtà è più giovane di me. Ma no, perché io ho 16 anni, è molto più vecchio di me. Vabbè.
Dopo The Soup scendi e vai a Caffè Nero, non puoi neanche, no, è chiuso.
Sì, purtroppo adesso è chiuso, è aperto solo per asporto, no, però insomma normalmente ci andrei.
Vabbè, citofono.
Allora, c'è in realtà le informazioni non sono chiare su un altro compleanno importante, che sarebbe stato oggi, ovvero quello di Mario Monicelli, che qualche sito dà per nato il 15 maggio, fra cui anche l'Enciclopedia Britannica, nei confronti della quale mi sentirei d'accordo, mentre altri dicono che è nato il 16 maggio, però insomma in ogni caso noi domani non ci siamo, per cui mi sembra il caso di ricordare Monicelli, che credo sia vicinissimo, sia stato di Angela Prudenzi.
Vicino di casa mia, una volta è stato qualcuno che ha abitato accanto a casa mia, l'ho incontrato spessissimo, non solo l'ho intervistato più volte, ma poi lo incontravo sempre al bar, perché frequentavamo lo stesso bar, e insomma lui era, negli ultimi tempi era diventato, mi sembrava più buono di quanto non fosse stato in passato, perché lui all'aspetto, all'esterno era un duro, invece negli ultimi tempi lo vedevo avvicinare sempre da ragazzi che si mettevano accanto a lui e gli chiedevano delle cose, lui era insomma disponibile, sorridente, insomma, un burbero dal cuore d'oro, molto burbero, anche fare le interviste non era facile, però insomma una grandissima personalità, uomo di rara intelligenza, cultura, insomma fa parte di quel gruppo dei grandi italiani, lui, Risi, insomma tutti, poi gli sceneggiatori, Agia Scarpelli, Scola, insomma che sono più o meno della stessa età, chi più giovane, chi meno giovane, ma insomma sono i registi che hanno fatto grande la commedia italiana e non solo.
Un altro oggi, essendo nato il 15 maggio, ho sempre cercato così di trovare se c'erano delle celebrities per poter dire, ah beh, sai, io sono nato il giorno di. E devo dire che il 15 maggio era nato uno dei miei attori preferiti, che non è tanto conosciuto, nel senso che è stato una grandissima star, però tra chi non è molto appassionato di cinema, secondo me, se dici il nome James Mason, non si ricordano sempre chi è. Non è come quei volti tipo, non so, John Wayne che tutti conoscono, pur essendo stato una grandissima star, perché ha fatto tantissimi film con registi incredibili, per esempio...
un titolo su tutti, Lolita.
Lolita di Kubrick, esatto, ma poi anche North by Northwest di Hitchcock, non so come si chiamava in italiano, certo. Forse Intrigo internazionale. Internazionale. Ma poi ha fatto Bigger Than Life di Nicholas Ray, ha fatto The Reckless Moment, ecco, che ti ricordi che parlavamo di Max Ophuls qualche giorno? Esatto. Fa e io vi parlavo di questo film che in italiano poi ho visto si chiama Sgomento, dove lui faceva appunto un personaggio indimenticabile, e poi ha fatto A Star Is Born, la versione di George Cukor, di cui parleremo sicuramente nel nostro appuntamento di Fred Remake.
No? Era la prima?
No, non era,
sì,
la prima, non era la prima.
Non era la prima?
La prima era del 37, poi nel 54 George Cukor ha fatto questa versione, dopodiché c'è stata quella con la Streisand che credo fosse metà anni 70 così, e poi Lady Gaga, per cui ce ne sono quattro.
Vedi, me ne ero persa una.
Poi ha fatto Il Verdetto di Sidney Lumet, insomma tantissimi film di grandissimo successo, tante nomination agli Oscar, inglese, poi trasferitosi negli Stati Uniti nel momento della Hollywood d'oro, no? Un po' prima forse, no, proprio in quello lì della serie, più o meno quel periodo lì, e ha avuto due mogli e due figli con la prima moglie, e adesso qui vi voglio, secondo me non sapete neanche chi è, però il figlio ha sposato Belinda Carlisle, forse secondo me la Nicoletti non sa chi è, ma forse la Prudenzi potrebbe ricordarsela. Tu ti ricordi di Belinda Carlisle? No, era una delle Go-Go's che aveva fatto una canzone che si chiamava Heaven is a Place on Earth, non te la ricordi?
No, no,
vabbè.
No.
Ma io che ho una
Heaven is a place on earth,
esatto, quella, brava Nicoletti. Nicoletti, vedi?
Grazie.
Pur essendo così, come dire, di un'altra generazione, te la ricordi?
Ma con la musica mi rifaccio.
Comunque James Mason, poi ho letto tutta la sua storia ieri sera e ho visto che ha avuto, a parte una vita incredibile con questa moglie che lo tradiva, che andava anche lei alle feste di George Cukor, eccetera, che poi però l'ha accusato lui di aver tradito lei, insomma tutta una storia così, poi alla fine aveva un impero, tra l'altro aveva comprato la casa di Buster Keaton, e un giorno in cantina ha trovato dei vecchi nitrati o nitriti, no, nitrati probabilmente c'erano anche dei cavalli, però ha trovato dei nitrati di film che Buster Keaton aveva messo, così degli originali dei film muti ovviamente, che aveva in cantina, che nessuno sapeva più esistessero, e un giorno li ha trovati per caso. Vabbè, comunque fra le varie cose lui ha diseredato i figli a un certo punto e ha lasciato tutto alla seconda moglie, la quale ha lasciato tutto a Sai Baba, per cui le ceneri di James Mason a un certo punto sono state trovate in una, cioè si è saputo che erano in una cassetta di sicurezza in Svizzera intestata a Sai Baba. Vi rendete conto?
No vabbè ragazzi, questo è proprio
è stata fatta
Fred,
poi, sì, Fred più
Discovery
dopodiché,
Fred Alberto Angela
dopo tutta una serie di battaglie legali, lui è morto nel 1984, nei primi anni 2000 sono riusciti a far aprire questa cassetta di sicurezza, prendere queste ceneri e a portarle in questo cimitero vicino a Ginevra, dove lui viveva alla fine della sua vita, con vista sul lago, accanto alla tomba di Charlie Chaplin. Cosa vi racconto? Vi ho lasciato un po' bocca aperta.
Storia
talmente straordinaria che per riprenderci ci ascoltiamo una canzone. The Morning Show, l'appuntamento di Fred con le notizie che riguardano il mondo del cinema e il mondo dei festival. E a proposito dei festival, il Festival di Locarno ha così pubblicato, fatto uscire, comunicato un qualcosa riguardo a questa edizione 2020. Vero Angela?
Sì, un progetto molto interessante secondo me, perché Locarno ha scelto di saltare questa edizione. Ma di non fermarsi, ha rifiutato qualsiasi ipotesi di festival online per buttarsi in una cosa che credo che sia proprio nello spirito del festival, cioè quello di aiutare i progetti che si sono bloccati a causa del Covid-19. Cioè, che cosa ha pensato? Di aprire un concorso online molto semplice. Io ho guardato l'application, è davvero immediata, cioè ci si può iscrivere con estrema facilità, presentare un progetto che a causa del coronavirus è rimasto bloccato, e bloccato in senso molto ampio, cioè le riprese bloccate, il montaggio oppure la post-produzione, insomma qualsiasi sia lo stadio in cui si trova in questo momento il progetto può essere presentato a Locarno. Verranno scelti 20 titoli, 10 internazionali, 10 svizzeri, e a questi progetti verrà dato un premio finale da parte di una giuria che vedrà non solo il girato, se c'è già, oppure e potrà anche parlare con i registi che spiegheranno quale idea hanno di sviluppare, cioè da che parte sta andando il loro film. 70.000 franchi svizzeri ci sono in competizione, credo che sia un gesto forte che va veramente nella direzione del cinema che ha sempre appoggiato Locarno, che è quello più indipendente.
Beh, mi sembra una bellissima iniziativa, vero? Chiara? Dove sei?
Stiamo
per avere degli ospiti. Chi?
Stiamo per avere degli ospiti, sì, perché oggi 15 maggio l'abbiamo detto ed è finalmente disponibile su Netflix la quarta e forse ultima stagione di Scam Italia. Scam è una serie teen di format norvegese che la persona che stiamo per incontrare virtualmente, cioè Ludovico Bessegato, con Cross Production e Team Vision l'ha resa italianissima, per un successo che veramente non solo tra adolescenti ma anche tra gli adulti che sono riusciti a recuperarla in questi mesi su Netflix nelle prime tre stagioni. Particolarità di Scam è che affronta temi caldi dell'adolescenza e non solo, attraverso la messa a fuoco in ogni stagione di uno dei ragazzi del gruppo che racconta. Nella prima stagione era questa ragazza Eva, nella seconda Martino, il suo coming out, la sua storia d'amore con Nicolò, nella terza Eleonora e l'amore controverso con un uomo apparentemente maschilista, e la quarta è dedicata a Sana, la ragazza di fede musulmana. E infatti con Ludovico Bessegato ci sarà anche Beatrice Bruschi che interpreta Sana e la consulente alla sceneggiatura Sumaya Abdelkader.
Quindi fra poco lo showrunner di Scam insieme a una degli interpreti e a una consulente di questa nuova serie, fra poco insieme a Chiara Nicoletti dopo questa canzone.
E come vi avevamo anticipato, sono in compagnia virtuale di Ludovico Bessegato, showrunner, creatore di Scam Italia, Sumaya Abdelkader, consulente alla sceneggiatura, e Beatrice Bruschi, protagonista della quarta stagione nel ruolo di Sana. Visto che la sceneggiatura di Scam, non solo quella italiana ma anche quella delle versioni degli altri paesi, è sempre frutto di una ricerca e di un'indagine sugli adolescenti, cosa hai, Ludovico, e avete capito degli adolescenti quali sono gli elementi comuni ad ogni adolescenza e quali sono invece le caratteristiche degli adolescenti di oggi?
Ha premesso che non sono un sociologo, Sumaya è sociologa, quindi forse lei ha più titolo di me. E io sono laureato in storia, quindi ho un approccio più materialista e mi fondo più su, appunto, sulle fonti, sui dettagli, e tendo a fare meno interpretazioni. Detto questo, quello che ti posso dire, ma così per parlare, non ha un fondamento particolare, non è molto fondato come opinione. Quello che ti posso dire è questo, che secondo me, appunto, gli adolescenti di tutte le ere hanno gli stessi desideri e le stesse pulsioni. Quello che cambia sono gli strumenti con cui possono manifestare questi desideri e queste pulsioni. Io non trovo molto diverso il bisogno delle ragazze di esibirsi attraverso Instagram rispetto a quello che vedevo quando facevo io il liceo negli anni 90. Ai tempi non ci si truccava per essere belle su Instagram, ma ci si truccava per fare le sfilate nel corridoio all'intervallo. La ragione dietro entrambi i comportamenti è sempre la stessa, però, ed è il bisogno purtroppo di molte ragazze di cercare l'approvazione più attraverso il corpo che attraverso altro. Il bullismo online aveva ai tempi altre forme, che erano le scritte sui muri, i gavettoni, i coppini, adesso magari, però ecco, le persone rimangono uguali, cambiano i mezzi, ed è vero che certi mezzi sono più potenti di altri, perché poter fare una propria foto e metterla su Instagram oggi ti permette potenzialmente di raggiungere milioni di persone. Vestirsi carini e andare a scuola era il tuo liceo, però le ragioni delle persone sono sempre quelle. Ma ti dirò di più, arrivo a dirti che secondo me le cose che dicono e che vivono gli adolescenti non sono diverse da quelle che vivo io o che vive un adulto. La differenza è che secondo me la nostra società ci impone di nasconderli, quei sentimenti, di non viverli apertamente. Desideriamo l'amore, desideriamo la passione, desideriamo la spensieratezza, ma ci sentiamo meno autorizzati ad esternarle, a viverle, perché ci sentiamo giudicati: ah, non cresce, ah, Peter Pan, ah, non metti la testa a posto, non sei affidabile, e quindi ci censuriamo e tendiamo ad avere questo sguardo un po' di giudizio verso chi invece vive liberamente un amore. C'è un cinquantenne che bussa alle 4 di notte sotto casa di una ragazza che ama e gli fa una serenata, lo considereremo un pazzo, no? Sì. Però, ma in fondo perché? Qual è il problema? Quindi io penso che anche l'amore che alcune persone un po' più grandi hanno per Scam, perché in fondo vedono dei personaggi che sono ancora in una fase della vita in cui possono esprimere quello che pensano e quello che vivono. E quindi c'è un transfert, perché un pochino, ed è per questo che in fondo gli anni del liceo ci rimangono sempre nel cuore, perché è stato un momento anche faticoso, perché c'è tutta la parte faticosa, no, del periodo che raccontiamo, però anche la possibilità di poter, come fanno Martina e Nicolò, prendere la bici, scappare da una cena, entrare in una piscina di notte e fare il bagno vestiti e baciarsi in una piscina di notte, ma lo vorremmo fare ancora tutti, no? Quindi
avevo una curiosità proprio su Sana, anche rispetto alle altre versioni. Volevo capire con Beatrice e Ludovico se le altre versioni se le erano andate a guardare, se erano incuriositi, se l'arco, il modo in cui ci viene presentata Sana nelle altre stagioni per poi arrivare alla sua, se è così, nel senso che lei è presentata come una persona anche molto sicura di sé, che su cui le altre amiche contano un po' nel suo essere così schietta, anche in maniera violenta, ma anche come una guida su certe cose. Quindi volevo capire se era simile negli altri paesi e come invece l'avevate fatta vostra, Sana.
Allora, sicuramente l'imprinting è quello. Il personaggio è assolutamente di quel tipo. Quindi l'idea comunque di una di una ragazza musulmana con le caratteristiche che tu hai elencato per la sana italiana è assolutamente quello. Quello che poi abbiamo fatto è stato, come su tutti gli altri personaggi, poi trovare comunque una nostra via. In questo Beatrice è stata bravissima, perché ha dato poi al personaggio anche delle caratteristiche sue, che poi non sono sue di Beatrice, ma delle caratteristiche nuove. Cioè ha trovato un modo per raccontare un personaggio che non sia una fotocopia, cioè quello che ci viene un po' riconosciuto in tutto il mondo, non che si parli solo di Scam ovviamente, non è così. Insomma, diciamo dagli appassionati di Scam nel mondo, la versione italiana viene considerata la più riuscita, ma non perché chissà, ma perché abbiamo dato un'autonomia a tutto il sistema, quindi dalle storie alle cose, ma soprattutto i personaggi. Io ho scelto degli attori tutti con una grande personalità, e che quindi non si limitassero a dire queste sono le battute, le dico così, o addirittura avessero la tentazione di dire mi guardo come lo faceva l'attore originale e lo copio. Anzi, hanno tutti detto bene, ho visto la serie originale, è bellissima, adesso da domani questo è il mio personaggio. Quindi hanno trovato le loro sfumature, il loro modo. Però su quali sono state le sfumature lascio Beatrice specificare meglio.
Ma io guarda, sono completamente d'accordo con te, la penso esattamente come te. È chiaro che ho cercato di fare un lavoro più mio possibile, no? Credo che ogni sana di ogni remake sia diversa e abbia delle caratteristiche diverse. Ora io non saprei dirvi esattamente quali, insomma, non sono semplicemente delle sfumature che ho dato, ma anche in maniera molto semplice e molto naturale, diciamo.
Allora lo dico io, perché effettivamente ti imbarazza parlare di te stessa. Bea è un po' sana, nel senso che è una tosta, è un bel piglio, e all'inizio quando lavoravamo insieme mi dava anche le rispostacce, ma io lo apprezzavo, perché cioè, una ragazza di 21, quanti anni avevi? E così combattiva, voleva dire che era la persona giusta. Poi piano piano, lavorando insieme, ho iniziato a vedere in lei anche una dolcezza infinita, e io credo che è bellissima Scam originale, e la adoro, e gli attori sono pazzeschi, compresa Iman, che è la protagonista. Quindi non sto dicendo che la nostra sia migliore. Dico però che una cosa che sicuramente è diversa, stabilirete voi se è meglio o è peggio, e che secondo me Beatrice ha trovato dei momenti in cui raccontare la dolcezza nascosta di questa ragazza. Ci sono dei dettagli, degli sguardi, delle delicatezze che lei ha nel corso della serie che secondo me raccontano l'anima e la dolcezza profonda di questo personaggio, che io ho apprezzato, e sono cose che ha messo lei, piccole cose, piccoli cambi di voce, piccoli gesti, e secondo me hanno dato veramente al personaggio una tridimensionalità pazzesca.
Posso aggiungere una cosa anch'io su questo, perché anch'io ho visto la serie originale e poi vabbè, io conosco la quarta stagione nostra e la stagione tutta, e confermo quello, almeno anch'io ho le stesse percezioni che diceva Ludovico, e specialmente l'ultima cosa che ha detto, l'ho vissuta veramente tanto. Beatrice è riuscita a dare secondo me un plus rispetto all'originale, che emerge nella delicatezza del personaggio. Cioè il personaggio riesce ad avere momenti di delicatezza bellissimi, e questo sarà evidente moltissimo per esempio nei momenti in cui incontra Malik, e sono dei momenti bellissimi di un'intensità romantica elevatissima, in cui non serve un bacio, non serve toccarsi, non serve far niente per capire quanto è intenso il sentimento che c'è tra loro due, e bastano i loro sguardi per capire veramente che c'è un mondo che bolle tra di loro, ed è molto bello, e loro sono stati veramente bravissimi a rappresentarlo. Io sono innamoratissima di Malik e Sana insieme.
Grazie Ludovico Bessegato, Sumaia Abdelkader, Beatrice Bruschi, per averci parlato di Scam Italia, che ricordo da oggi è su Netflix e Team Vision con la sua quarta stagione. Grazie mille, e torniamo fra pochissimo sempre ad Supod Day.
Fred
Inside the Soup of the Day è arrivato un altro momento di condivisione con la rossa di Fred Film Radio e della zuppa del giorno, e cioè il momento con Angelo Acerbi. Ciao Angelo.
Ciao Chiara.
Che questa volta ci dona la sua conoscenza sul musical.
Yeah.
E per questo ci volevo io.
E
non
poi
posso mai abbandonarti.
Sul musical che ci piace tanto.
E che musical?
Mamma mia.
Un musical da sogno.
Musical da sogno su Dreamgirls. Dreamgirls, cominciamo a parlare di Dreamgirls versione Broadway, versione teatro.
Che
è un musical basato sulle aspirazioni e sui successi di un gruppo di cantanti di colore negli anni 60, dicono ispirato un po' alle Supremes, alle Shirelles, a James Brown, a Jackie Wilson, un po' su un misto di queste biografie. E appunto il musical segue la storia di un giovane trio di cantanti femminili di Chicago chiamato The Dreamettes, che diventano superstar della musica. All'interno ovviamente di questo trio, che sono tre sorelle, ci sono tensioni, personalità diverse, scontri, che poi porteranno a un finale molto catartico. Ecco. Allora, brevemente la storia. Hanno cominciato a pensare a questo musical nel 1976. Il musical si chiamava One Night Only, il titolo originale era, che poi appunto è diventato una canzone portante dello spettacolo. Poi è stato abbandonato, è stato ripreso nel 78 come workshop teatrale, al quale ha partecipato anche Jennifer Holliday, che sarà poi la Effie, cioè il personaggio più potente e forte nella versione di Broadway. Ci sono state varie vicissitudini. Effie a un certo punto abbandona il workshop perché non è contenta di come è scritto, perché il suo personaggio muore alla fine del primo atto. Cioè, pensati se mi avessero ammazzato la Effie alla fine del primo atto, alzarsi e andare a casa. E quindi cioè, l'abbandono, poi viene richiamata, poi entra in campo David Geffen della Geffen Record, che è una potenza economica che mette soldi, decide di produrre il musical, che il 20 dicembre del 1981 va in scena all'Imperial Theatre e diventa un successo planetario. Nel 1982 esce l'album della registrazione originale e il singolo della eterna, fantastica And I Am Telling You I'm Not Going diventa, cantato da Jennifer Holliday, diventa numero uno nella classifica R&B. Saltiamo al svariati anni dopo, quando David Geffen decide di vendere i diritti del film alla Warner Bros. E decidono di mettere in piedi la produzione cinematografica affidata a Bill Condon, che era reduce dai successi di Chicago. Mette in piedi questo film dove Beyoncé fa la parte di una delle sorelle, dove una giovane Jennifer Hudson fa la parte di Effie. Jennifer Hudson canterà l'anthem And I Am Telling You I'm Not Going e sarà candidata all'Oscar e vincerà l'Oscar come migliore attrice non protagonista, vincerà il Golden Globe e vincerà
il BAFTA. Ricordiamo, siamo nel 2006, sono passati un bel po' di anni, per me era proprio l'altro ieri, ma vabbè.
Sì, no, vero, anch'io ci sono rimasto abbastanza male, credevo che fosse una roba come di adesso, cioè dell'altro ieri. E ci sono svariate curiosità, soprattutto nel passaggio dalla versione teatrale alla versione cinematografica. Nella versione cinematografica vengono tolte alcune canzoni, tolte dalla colonna sonora, ma viene aggiunta una canzone ex novo, la famosissima Listen, che non era inclusa nel musical principale, ma viene messa come veicolo vocale per Beyoncé, visto che il pezzo forte di tutto lo show veniva cantato da Jennifer Hudson. Lei aveva bisogno di qualcosa che la mettesse, diciamo, sullo stesso piano. Questa particolarità di Listen ce la riportiamo poi quando il musical in teatro viene rivisitato dopo il successo del film, quindi viene riportato a Broadway, viene riportato nel West End a Londra, e nella colonna sonora dello spettacolo viene aggiunta anche Listen, in quanto buona parte del pubblico che andava a vedere lo spettacolo erano fan del film, quindi hanno cercato di fare un po' questo aggancio. Il problema è venuto fuori sul fatto che i diritti del testo di Listen non vengono concessi per la versione di Broadway, sulla nuova versione di Broadway.
E quindi
quando se tu andrai a rivedere Dreamgirls e cerchi di cantare Listen, ha un altro testo e ha un altro senso. Nel senso che non è più la torch song di amore finito e disperazione di lei che se ne va e che si emancipa, ma rimane, diventa una ballad leggera di amore e amicizia tra amiche. Cioè una roba che io quando l'ho sentita volevo da svitare i sedili e buttarli sul palco. Una roba, cioè tu sei, ma no, ma perché tu sei lì pronto a cantare, no? A farti prendere, a farti devastare il cuore da questa canzone che sai, che anche, sai anche oltre il testo, sai il senso, e viene buttata via.
Cioè, poi pure per tutti gli aspiranti cantanti, lo dico, è diventata negli anni anche una super hit in tutti i sensi, cui testare la propria voce, la propria interpretazione, e il testo è parte di tutta questa catarsi psicofisica, no? Quindi il pensiero un po' l'effetto di...
Infatti io questa cosa non la sapevo, io sono andato a vedere Dreamgirls 2 anni fa a Londra con un amico, un mio carissimo amico, e ci sediamo... Quando comincio a listen, mi accorgo questa cosa, mi giro, lo guardo e lui rideva come un pazzo, perché lui lo sapeva, ma a me non l'aveva detto. E io ero sconvolto da questa roba qui, perché è come se tu sentissi una canzone, non so, Smells Like Teen Spirit e Nirvana con un altro test, ma che senso ha?
Guarda, lo stesso effetto simile l'ho avuto con la versione in live action della Bella e la Bestia, in cui nella versione italiana, per ragioni che mi sono ancora tutt'oggi oscure, hanno cambiato tutti i testi.
Ecco.
E quindi, anche se di poco, non è la canzone che cantavo io da piccola. E questa cosa ha creato un trauma notevole in molti di noi.
No, infatti. Vabbè, qui in questo caso che dici tu della Bella e la Bestia non si capisce proprio il motivo.
Ma io ho una mia teoria, ma non è questo il luogo.
Nel caso di Dreamgirls il motivo era che la signora Beyoncé non ha dato i diritti, oppure ha chiesto una cifra talmente esagerata che gli hanno
Queen
detto
Bay.
No, grazie. Mm-hmm. E quindi hanno dovuto fare questa modifica. Ma a parte questa cosa, lo spettacolo è grandioso, le canzoni sono bellissime anche proprio per il trasporto emotivo che hanno, e perché ti viene da tifare per queste tre che vogliono sfondare nel mondo della musica. Pazienza.
Però invece la tua performance su Dreamgirls è stata perfetta, e per citare One Night Only ti sei guadagnato il mio amore e la mia devozione.
Grazie.
E così quella speriamo di tutti gli ascoltatori. Chissà ora cosa ascolteremo dopo aver parlato di Dreamgirls.
Ascolteremo qualcosa da Dreamgirls, anzi posso annunciarlo, lo annuncio, faccio come un vero radiofonico. Chiudiamo questo appuntamento con Jennifer Hudson, che ci fa ascoltare Piangere su And I Am Telling You I'm Not Going.
Grazie D'Angelo, alla prossima puntata di Fred Musical.
Vedo nella scaletta che Angela Prudenzi ci sta per parlare di Fred Divi o Divissimi, ancora non abbiamo deciso, però a me piace Divissimi alla fine. E la scelta di Angela cade su due grandi nomi della cinematografia attuale, entrambe, perché beh, sicuramente la prima ha avuto i suoi momenti di gloria un po' di tempo fa, però c'è ancora, ecco.
Come no, certo.
Infatti.
Ancora al lavoro.
Quindi di chi ci parli oggi, Angela?
Beh, oggi vi parlo di due bellissime italiane. La prima è Sofia Loren, l'altra Monica Bellucci. E sono nate tutte e due a settembre. Sofia Loren il 20 settembre del 34, quindi sta per compiere 86 anni, mentre Monica Bellucci il 30 settembre del 1964. 30 anni a dividerle, ma tante altre cose invece a unirle. Entrambe sono apparse per la prima volta, insomma si sono fatte conoscere anche attraverso la carta stampata, nel senso che Monica Bellucci è esplosa dapprima come ragazza copertina, faceva la mannequin bellissima, è stata scoperta dall'agenzia di mode più famosa al mondo, l'Elite, e portata a Parigi. E Sofia Loren ha cominciato anche con i fotoromanzi, tra il 50 e il 52 era su tutte le pagine di Sogno, Bolero, Segreti, non so se vi ricordate quelle riviste, ricordate nel senso per averle viste, ovviamente.
Io sì, non perché le comprassi, però avevo una zia che aveva un'edicola, per cui me la ricordo quando ero piccolo. Vabbè, scusa il solito ego riferimento, vai avanti Angela, scusa.
No, ma figurati, e insomma hanno questa particolarità di aver intrapreso anche una carriera partendo da situazioni diverse, e poi insomma sono entrambe esplose a livello non solo italiano ma internazionale. Da questo punto di vista davvero sono due dive che hanno fatto un percorso comune, credo accomunate da una grandissima tenacia e una grandissima caparbietà, forza di volontà e spirito di sacrificio. Perché per un'attrice italiana fare un salto nel mondo cinematografico che conta, che poi è soprattutto quello internazionale e anche americano, non è semplicissimo. Sono state fortunate perché hanno incontrato nella propria carriera dei registi che l'hanno aiutate a fare questo salto. Sicuramente Sophia Loren è stata aiutata moltissimo da Vittorio De Sica. Se non avesse vinto l'Oscar con La Sciociara, probabilmente la sua carriera, che peraltro era già cominciata, insomma aveva già cominciato a fare dei passi all'estero, ma comunque non sarebbero esplosa nel modo in cui ha fatto successivamente. E anche Monica Bellucci credo che debba ringraziare enormemente Giuseppe Tornatore, perché con Malena ha fatto conoscere la sua bellezza italiana ovunque. Due attrici che in qualche modo incarnano la bellezza italiana, una perfezione fatta di visi stupendi, ma anche di corpi dalle linee sicuramente morbide, insomma bellezze mediterranee come si direbbe un tempo, e premiate per essere state dirette da registi straordinari. Nel caso di Sophia Loren parlo di George Cukor, Robert Altman, oltre ovviamente agli italiani Monicelli, Risi. E per quello che riguarda invece Monica Bellucci, una carriera anche lei, come ho detto, internazionale, diretta da Mel Gibson, Sam Mendes, Terry Gilliam, ma da tantissimi registi francesi che l'hanno eletta ad attrice impegnata, ad attrice vicina al cinema d'autore. Insomma, due dive di cui dobbiamo essere orgogliosi.
Bene, Monica Bellucci e la grandissima Sophia Loren nello spazio Divissimi di Angela Prudenzi. Chiara, vuoi aggiungere qualcosa su queste due signore del cinema internazionale?
No, che sono veramente obiettivi inarrivabili.
Neanche la Nicoletti è riuscita a intervistarle. La Bellucci l'ha intervistata.
No, Monica Bellucci sì, la Loren l'ho vista solo passare.
E la Loren, no? Quando passa è un'apparizione.
Sì,
io
sì,
la
sì,
prima
esatto,
volta
esatto.
Che l'ho vista sarà stato forse 20 anni fa, non l'avevo mai incontrata di persona, quindi era già una signora di 66 anni, 65-66, sono rimasta a bocca aperta per la bellezza, cioè è una di quelle attrici che entra in una stanza e rimani folgorato, non puoi fare a meno di guardare verso di lei e non staccare gli occhi.
Ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco nel nostro spazio del mattino, The Soup of the Day. Ritorna allo spazio Fred Soundtrack, e quando si parla di musica, di soundtrack, ovviamente c'è Chiara Nicoletti.
Sì, c'è Chiara Nicoletti che oggi ricorda un film esplosivo e brioso, come la persona che ha creato Fred e che celebra il compleanno. Il film è Il Club delle Prime Mogli. È il 1996 e ci sono delle grandissime attrici a interpretarlo, Angela mi confermerà, che sono Bette Midler, Goldie Hawn e Diane Keaton. E per celebrare Federico e immaginarmelo anche lui in tailleur vestito di bianco, non posso che evocare la scena finale di trionfo di queste tre donne che rinascono nuovamente cantando You Don't Own Me, il rifacimento del brano di Leslie Gore. Quindi tanti auguri Fede, e facci sentire questa canzone.
Tanti auguri.
Speechless.
Beh.
E come sempre si parla di televisione, di quello che c'è stasera. Cosa scegliamo stasera? Quando abbiamo il telecomando in mano ce lo dice la nostra Paola Perissi, no, Mariolina Cannuli, no, Nicoletta Orsomando, no,
sono solo io, la Vaudetti, Angela, l'unica
Angela Prudenti,
la Diane Keaton italiana,
la Diane Keaton, un pochino sei un po' Diane Keaton,
gliel'ho detto anch'io.
Basta, vai. Sennò adesso mi sciolgo.
Parliamo di televisione, va?
Ecco, parliamo di cose serie. Allora, potete sintonizzarvi su Rai 1 alle ore 21:25. A me piacciono moltissimo questi orari così, 21:25, 21:22, sì. Vabbè. Comunque, alle 21:25, Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott con Michelle Williams, Mark Wahlberg e un grandissimo Christopher Plummer. Il film racconta il rapimento di Paul Getty III, rapito dalla 'Ndrangheta a Roma e poi liberato in maniera fortunosa, ma non si concentra sul rapimento quanto sulla reazione del magnate del petrolio Paul Getty, che allora era l'uomo più ricco del mondo e che questo riscatto proprio non ci aveva voglia di pagarlo. Quindi è più un film sulle dinamiche di potere, le dinamiche di controllo anche familiare, affinché il patrimonio non si possa sgretolare nemmeno a fronte di un rapimento. Christopher Plummer, ve lo ricordate tutti, sostituito Kevin Spacey, che aveva girato tutte le scene. All'ultimo momento il film fu bloccato e fu rigirato tutto, insomma. Mi piaceva ricordare questo film anche per ricordare Kevin Spacey.
Beh, quella cosa lì è stata veramente scandalosa, secondo me, eh? Al di là di Christopher Plummer, che poi è un bravissimo attore, però, no?
È per quello che ci tenevo a ricordare un attore amato, sì, di cui io sento la mancanza. Altro titolo, Rai 3, ore 21:20, un film tutto italiano, Euforia di Valeria Golino, secondo film di Valeria Golino, presentato a Cannes al Certain Regard nel 2018 con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, e è la storia di due fratelli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un imprenditore di successo ma decisamente dissipatore della propria vita, e l'altro invece è un insegnante integerrimo. L'insegnante integerrimo è interpretato da Mastandrea, si ammala e è costretto in qualche modo a chiedere aiuto al fratello. Insomma, un film molto intenso che io ho particolarmente amato, non so voi, e che quindi mi sento di poter consigliare con grande slancio.
Anch'io l'ho molto amato.
Sì, c'è una scena che mi ha fatto commuovere molto.
Quale?
Finalmente Riccardo Scamarcio mi ha conquistato definitivamente come attore.
Verissimo, beh, questo film è molto bravo.
Sì. Ma Scamarcio ultimamente ha fatto un po' un salto di qualità, dal punto di vista delle performance come attore, perché una volta secondo me non era così bravo, perché anche in Loro, per esempio, no? Di film di Sorrentino,
bravissimo,
sì. Va bene.
È molto maturato, molto.
Grazie Angela per le tue, come sempre, validissime segnalazioni. Ci ascoltiamo l'ultima canzone e poi ritorniamo per salutarvi. Bene, siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi. Intanto io vorrei puntata speciale, infatti io non volevo neanche dire che era il mio compleanno. Tra l'altro c'è una nostra comune amica che mi ha scritto un messaggino ieri sera, che compie gli anni il 19 e di solito li festeggiamo sempre sulla Croisette perché siamo sempre lì, e mi ha scritto: quest'anno non siamo sulla Croisette, secondo me non lo facciamo il compleanno, niente.
Ma il 19 la nostra amica la festeggia.
Infatti potremmo dedicarle una puntata, guarda.
Esattamente, è quello che volevo suggerire.
No, è una bellissima idea.
Non svegliamo troppo,
no? Perché poi magari glielo dicono, invece deve essere una sorpresa. Va bene, grazie ancora ad Angela Prudenzi e grazie a Chiara Nicoletti anche per le sorprese, gli auguri di Marilyn e anche Soundtrack.
Marilyn ero io.
Eri tu.
Era Angela.
Veramente sono quasi commosso, quasi. Cosa che programmi avete per il weekend?
Ma non si può ancora nulla. Uscire fino al 18, quindi riposo.
No, però io ho sentito dire che ieri stavi comprando dei pinoli e delle banane disidratate.
Vero, ma qua c'è qualcuno che sta
succedendo,
svelando.
Devi stare attenta quando di chiudere la connessione quando finiamo di registrare, perché altrimenti no, non è vero, ovviamente. Ovviamente non l'ho sentito da lì, però quindi insomma niente, a casa ancora.
E con le banane disidratate chiudiamo questo compleanno.
Ma cosa si fa con le banane disidratate? Sì.
Si mangiano come chips.
Ah sì?
Aperitivo, sì.
Ah, che buona, eh? Vedi, non ne ho mai provate. Va bene, grazie a entrambe, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, buon weekend a tutti. Noi torniamo ovviamente da lunedì a partire dalle 10 e poi più volte nel corso della giornata, lo sapete, grazie anche a Davide De Benedetti e a tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questo programma. Buon weekend,
buon compleanno,
auguri.
Fred Film Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pluterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.